אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 130.
Noi leggiamo il lavoro di Baal HaSulam, pagina 139, introduzione al libro di Panim Meirot Masbirot. Possono fare domande su Stokab TV. Lavoro di Baal HaSulam, pagina 339. In corrispondenza a questo, devi capire in quanto noi dobbiamo essere grati ai nostri maestri che ci trasmettono le luci, per l'anima, per il piacere delle nostre anime, che stanno al bivio del cammino della Torah e delle pesantezze. Ci salvano dall'inferno, che è più terribile della morte, ci insegnano a godere dei piaceri, ci insegnano a prendere ciò che ci aspetta, e ogni generazione deve corrispondere alla Torah e alla santità. È già detto dai saggi: non c'è generazione dove non ci fosse Abramo, Isacco e Giacobbe. Però l'uomo Rav Yitzchak Luria ha lavorato e ha dato le conoscenze sue ai suoi predecessori. Ma se io potessi parlare, allora io avrei benedetto quel giorno quando si era aperta la sua saggezza, quasi come nel giorno del dono della Torah a Israele. Non c'è parole per esprimere l'importanza del suo lavoro per noi, in quanto erano chiuse le porte con i lucchetti. Ma lui è venuto e ha aperto queste porte in tal maniera che ognuno che ha aspirazione di entrare nel Tempio del Re non deve, se lui è pulito e puro e santo, non c'è ostacolo di entrare dentro, di farsi la barba, di radersi, di pulirsi, di lavarsi. A 36 anni lui ha superato la saggezza di tutti gli altri che l'hanno anticipato, nel saggio di Ramak si sono elevati e si sono messi davanti a lui come allievi davanti al Rav, e tutti i saggi che hanno tutti i successori senza esclusione hanno smesso di utilizzare i libri che sono stati scritti prima, sia la Kabbalah di Ramak, Kabbalah dei primi, dei Gaon, e tutta la sua vita spirituale l'ha dedicata all'adesione alla sua saggezza divina. E certo, certamente, si intende che non inutilmente si dà questa vittoria, come a un saggio che la dà al suo figlio. Ma evidentemente lui capisce cosa fa e come benedire ed elevare Ari, che veramente ci ha rivelato la scienza della Kabbalah, grazie al quale noi possiamo elevarci dal livello di animale al livello di umano, simile al creatore. E se non ci fosse lui, allora noi non avremmo avuto i mezzi e possibilità che ci salvino dalla vita, dalla morte. Per questo non abbiamo un'altra persona più vicino che aiuta, che ci potrebbe aiutare, di tutti quei grandi che erano prima di lui e dopo di lui, una persona come Ari. E tutto ciò che hanno scritto prima di lui era come una preparazione della sua rivelazione. Ognuno che faceva qualcosa, che ha fatto qualcosa prima di lui, dopo di lui, faceva grazie alle sue rivelazioni. Quindi veramente Ari è l'inizio della salvezza. Ma questo è chiaro, sì? A riguardo non ci sono domande? Sì, prego. Che significa?
Che
si sono dedicati completamente per salvare le nostre anime. Ma se noi parliamo del desiderio di dare, questo è ciò che consegue l'uomo che si eleva al di sopra della sua natura. Allora appare la domanda: ma come per dire, per quale motivo, per quali scopi si fa questo? Gradualmente il suo desiderio si pulisce sempre di più, la viut che si aggiunge sempre di più, sempre di più si pulisce. Adesso appare la domanda: ma perché fa tutto questo, tutta questa purificazione? Ha già passato tutto questo, che tutto ciò non serve a lui. E a lui inizia a interessarlo che cosa? Di dare il piacere al creatore. Lui viene anche allo stato quando lui vede che anche al creatore non gli serve. Ma allora perché? A che serve tutto ciò? Insomma, qui ci sono delle cose che non si possono esprimere con le parole, così come scrive Balasolam. Dopo che rivela tutte queste grandi cose, allora dice: io esco in strada, vedo persone che vanno di qua e di là nella strada, per la strada, vivono poverini, non sanno perché. Allora io voglio scendere giù in basso e scrivere con loro. Strano, no? Non è strano che lui chiede che sia abbassato dal suo livello alto. Questo va bene. Lui non si considera con lo stato dove lui si trova, non lo prende in considerazione, perché lui proprio non si trova là. Anche se noi pensiamo egoisticamente, se lo hanno sceso, allora il suo desiderio vorrà sempre di nuovo ascendere. Come una persona la fai scendere per la scala, poi scende sempre di più, un giusto incompleto, poi di nuovo un peccatore e sempre di più scendi giù. Quindi per noi non è chiaro come avviene tutto ciò, del perché tutto ciò, perché i cabalisti agiscono. Per noi sì, noi quelli che abbiamo una ragione sana, perché vogliamo dare il piacere al creatore, quindi per questo uniamo tutta la umanità con noi. Questo potrebbe essere chiaro. Invece la questione è molto più complicata. Ma per noi basta questo. Quindi qualunque cosa non sia, Ari ha fatto la rivelazione più grande, la scoperta più grande che si potrebbe mai fare fino a oggi. Lui si è messo nel posto dell'esilio e si è messo proprio davanti al cammino come guida per la liberazione. Diciamo così, inizio del cammino della correzione. Significa che insieme a lui l'esilio si è finito ed è iniziato questa parte che si è rapporto reazione. Che c'è? Che significa che loro completamente si sono donati a noi, si sono dati. Ma hanno dato la loro anima, hanno dedicato la loro anima, per noi significa completamente per la dazione. Cos'altro? Come chiamarlo diversamente questo?
Se
ha donato la propria anima. Non lo so come altro esprimere questo. Non lo so. Noi non sappiamo che significa dare tutto. Non esiste per noi questa cosa. C'è sempre qualcosa che ci rimane. C'è sempre qualche calcolo, qualche conto lì da qualche parte. Non ho tutto ciò che fai, poi c'è lì qualche calcolo, qualche conto lì del perché fai tutto questo. Per alleggerire te stesso. Non dico di guadagnare, ma di liberarsi almeno di qualcosa. C'è qualche motivo all'interno della natura deve qui. E tu per questo lo stai facendo. Non può essere che niente. Il creatore può creare qualcosa dal niente, ma noi non. Quindi qualunque azione non sia, qualunque azione non facciamo, proviene sempre dal desiderio di ricevere. Ecco, queste anime, Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Rashbi, Re Davide, Ari, Baal Sulam, sono delle anime speciali che raggiungono tale livello. Non lo so io chi sono io, cioè non so sono io per poter dire di loro così. Loro raggiungono certi stati dove il loro lavoro, il loro sforzo è un tale lavoro, cioè loro non agiscono come se, ecco, agiscono non dal proveniente, non dal desiderio, ma agiscono con una provenienza al di sopra di loro, al di sopra di tutto. Ma queste cose per noi non sono chiare, non si capiscono, perché per noi è sufficiente sapere che Ari è la fonte della nostra Kabbalah. Da lui in qua si inizia l'epoca della correzione. Prego. Però nei nostri cuori si è iniziato ad agire facendo diavolerie per distaccare la saggezza del popolo, e per questo abbiamo iniziato a conquistarla. È soltanto perché le sue parole sono state scritte a voce, come lui chiedeva dai suoi allievi che si trovavano in anni di gioventù e erano nel conseguimento dello Zohar, e si appoggiava sulle domande profonde, che ognuno interessava la sua domanda. Cioè i suoi allievi erano delle persone che stavano nel conseguimento spirituale, ma in corrispondenza alla metodologia loro agivano secondo un metodo vecchio, cioè il metodo dell'esilio, non della correzione. E per questo per loro era difficile percepire. Loro vedevano che Ari è grande, che lui c'ha ragione, che lui ha la tecnica della correzione dell'anima, che per lui, per loro era in un'altra forma. Restrizione, schermo, massach, luce riflessa, livelli. Lui ha ordinato, ha messo in ordine tutto ciò. E vediamo che lui ha raggiunto la profondità di tutte le azioni delle luci col Kelim, cioè tutta la profondità della creazione, dell'incontro del creatore con la creatura. Ma loro non potevano elaborarlo, digerirlo dentro, non potevano percepirlo dentro, e il tempo nemmeno bastava. Quanto hanno studiato insieme? 18 mesi insieme a lui. Ed in quanto prima di lui erano in conseguimento da una parte, loro potevano prendere qualcosa, diceva lui, ed era difficile capire ciò che diceva lui sulla profondità corretta. E allora risulta che facevano delle domande profonde e lui rispondeva, ma quello che rispondeva a lui loro non capivano più di tanto. ma aggiungevano a ciò che loro sapevano. Non è che veramente percepivano la sua risposta nel suo approccio di Ari. Rav Chaim Vital, e c'erano altre persone giovani che non sapevano niente, ed ecco, loro hanno iniziato a scrivere. Proprio loro, perché prima perché loro non sapevano niente, non erano già nel vecchio conseguimento. E per questo non si trasmetteva la saggezza nei tempi giovani, perché Ari voleva mettere ordine in tutto ciò. Guardando gli articoli di Rav Chaim Vital, e in tempo di questo aveva poco tempo, perché tutta la sua scuola è esistita soltanto circa 18 mesi, come è stato spiegato nel Shara Gilgulim, perché era accettato nel Tzfat nel 500, nel 5300, e Rav Chaim Vital aveva soltanto 39 anni, e a Pesach era venuto in Egitto e ha iniziato nel mese di Av ed è morto. Ed è spiegato quanto anni aveva Rav Chaim Vita? 29. Ah no, 29 era quando era venuto Ari, quindi lui quanto aveva? 31 anni. Ed era spiegato che nel momento della morte gli hanno detto che Rav Chaim Vital non deve insegnare la saggezza, anche se lui da solo aveva il permesso di utilizzare questa saggezza, ma agli altri gli era proibito. E hanno detto che non hanno capito la saggezza in maniera corretta. Ed in questo consiste il motivo del perché Rav Chaim Vital non si era registrato con questo ordine, per non farli diventare un mezzo di studio per gli altri. Per questo si studiava con grande attenzione ciò che è saputo ai saggi come composizione di Ari. Questo significa che c'è un grande problema con quei testi che sono rimasti dopo Ari. Lui stesso non scriveva, li scriveva Chaim Vital. E tutta questa storia è simile alla storia di Zohar, perché lì era più o meno la stessa cosa. Una parte la scrivevano, una parte era sparita, poi si rivelava, poi non. La stessa cosa anche qua. Scriveva e non era possibile metterle in ordine, non c'era con chi lavorare, e durante il scorrere del tempo, durante le tre generazioni, soltanto i nipoti di Rav Chaim Vital, ma lui ha vissuto tanto, 70 e passa anni, ma all'epoca questa età era lunga, era un'età avanzata, e soltanto i suoi nipoti come hanno sistemato, messo in ordine, e dopo la sua morte hanno continuato, insomma hanno tirato fuori dalla tomba, c'era anche una cassa da qualche parte, insomma delle cose non chiare, quello che il creatore fa in questo mondo. Come si chiama la ricerca del tesoro? Prego. Ma quell'ordine che noi troviamo nelle composizioni di Ari era fatto da tre generazioni, in tre tempi diversi. Il primo compositore era Rav Tzemach, che viveva insieme con Rav Asmala, ed è morto nel 5034. Aveva la composizione da dove sono provenuti altri libri. Il più importante è Adam Yashar, dove ha raccolto tutte le saggezze, ma quel libro principale si è perso. Nel libro La voce delle altezze lui ha riscritto alcune cose. Il secondo libro è, l'ha composto il suo allievo, il saggio Rav Papritz, che ha scritto di più che il suo Rav. Rav Papritz aveva una composizione di Rav Vital. E lui ha composto tanti libri, i più importanti sono L'albero della vita e I frutti dell'albero della vita, che includono in sé tanta saggezza e tanta comprensione. Questo non è più Chaim Vital, ma Shmuel Vital, dice Rav. Il terzo compositore è stato il saggio Rav Vital, figlio di Rav Chaim Vital, ed era un saggio saputo. E come conseguenza del suo padre, lui ha composto il libro Cancelli. E vediamo che non tutti i saggi hanno avuto delle loro composizioni, perché avevano grande difficoltà a fare questi lavori, in quanto loro non erano adatti per quelli che non avevano la vera conseguenza dello Zohar. Per questo era piccola la quantità di saggi che si sono ascesi. Ma diceva, affinché non è venuto, fin quando non è venuto Bala Sulam e ha aggiunto il suo commento al libro dello Zohar. Sì? Igor da Kiev domanda: perché tante confusione intorno a questi saggi? Libro dello Zohar, libri di Ari sono persi. Ma questo di proposito è fatto così per portarli in corrispondenza al mondo. Il mondo è confuso, quindi anche. Se tu vedresti le forze che agiscono nel mondo e controllano col mondo, con l'aiuto delle nostre azioni egoistiche, allora tu avresti capito che e portare la forza spirituale nel nostro mondo si può fare soltanto in questa maniera, così diciamo, con così strano e stupefacente e meraviglioso. Noi non capiamo che cosa è? E i libri completi, i libri di una volta, non era come oggi. Diciamo, si conservavano, poi li tiravano fuori da una grotta, da una tomba, li seppellivano questi libri come dei tesori, poi li tiravano fuori, per esempio lì a Tzvat, poi dopo di nuovo li ritrovano sottoterra. Questo non si può rivelare con l'aiuto diciamo dei padri, non si può rivelare, almeno il figlio o il nipote o alcuni allievi. Queste sono delle domande corrispettive alla rivelazione al mondo, cioè la rivelazione del libro al mondo, attraverso quale anima, quale situazione, che tipo di periodo, persona. Per questo tutto si fa vedere così strano, ma se invece avremmo visto tutto il sistema, avremmo visto come tutte le forze spirituali si avvicinano piano piano e capitano poi nel mondo, perché non è possibile introdurre in questa confusione, in questo disordine, in questo mondo nostro, in questa situazione terribile, ciò che succede qua col nostro ego, con i nostri desideri, in una confusione, disordine completa dal punto di vista spirituale. Non si può introdurre le forze spirituali se non così, in questa maniera, che si rivela un po', poi si occulta, poi di nuovo si scopre dopo migliaia di anni. Così, questa è una domanda di mettere in corrispondenza Perché questa è la domanda principale, la corrispondenza della luce con il Kli. Noi sempre abbiamo studiato, lei ci aveva raccontato che gli allievi di Ari erano nel conseguimento. Che cosa conseguono? Che cosa li insegna se erano già in conseguimento, erano già in azione? Cos'altro le poteva insegnare? Questo non riesco mai a capirlo. Probabilmente tu non hai studiato niente nella vita. Ma che devi sapere? Cioè, vuoi sapere? Io devo sapere. Io, non una volta, ho già fatto questo scherzo. Tu vai all'ospedale, capiti all'ospedale e vuoi sapere qual è la tua diagnosi e quella corretta, allora chiedi alla bidella, quella che pulisce durante il servizio. Se invece vai a uno professore, se vai dalla signora che pulisce e ti dice subito la diagnosi tua, breve. Ma se tu vai da uno specialista e domandi a lui, lui ti dice: ma io precisamente non lo so, qui c'è bisogno di pensare, che c'è, lui ti dice da col cuore aperto, ti dice, perché lui è una composizione delle forze di tante conoscenze, tanti dati di fatto, che l'uomo non sempre riesce a metterlo in maniera chiara e dire che ecco, questo evidentemente questo è così, perché lui dirà sempre probabilmente è così. Oggi ormai non c'è questo approccio verso la medicina, per questo scherzo ormai nemmeno i dottori sono di una volta. Però in quanto l'uomo avanza, si scopre davanti a lui sempre di più il mondo. Una volta noi pensavamo: ma che c'è qua? C'è la terra, il sole, gira, è così, tutto a posto. Ed ecco, ha iniziato a rivelare le galassie, distanze enormi, materia nera, materia oscura. Adesso dicono che come il nostro universo ci sono altri universi, universi paralleli che penetrano uno nell'altro, non ha importanza come lo dicono, possono parlare quello che gli pare. Noi parliamo delle cose che non sono conosciute a noi, soltanto in corrispondenza a noi non sono conosciuti, ma che esistono. Soltanto attraverso altre influenze possiamo vedere. Se per esempio scoprono lì un pianeta in più, vediamo le stelle che girano e non c'è una logica. Si iniziano a scoprire delle cose che non seguono le leggi di Kepler, di Newton, molto semplici anche. E invece si osservano delle stelle che girano secondo non queste leggi. Quindi io inizio a scoprire altre cose, altri pianeti nel nostro sistema, sì? Con corrispondenza ai loro movimenti c'è una certa deviazione. Deviazione, c'è un oggetto che c'è vicino a lui che li fa deviare, li porta fuori da quella loro linea retta. Quindi non è che io scopro l'oggetto stesso, ma se c'è qualcosa che lo fa influenzare, allora io scopro che esiste quella causa, quel motivo. La stessa cosa anche qua. Tu inizi a rivelare delle cose, inizi a scoprire tante altre cosette tutto intorno. Nella scienza della Kabbalah, questo sono mondi, mondi. E per questo, che significa questo? Che ha rivelato e basta. Come può essere così? A un livello piccolo si è rivelato e basta, non c'è più nient'altro, solo un piccolo livello è finito. Il nostro mondo ancora non viene nemmeno considerato, con tutti i suoi parametri, distanze, tempo, posto, movimento, tutte queste cose nella spiritualità, questo mondo non viene nemmeno considerato come esistente. Perché esiste soltanto nel nostro cervello, esiste sotto forma di un'illusione. Quando tu passi all'adazione inizi a percepire altri parametri e tutto ciò che esiste nel tuo desiderio di ricevere rimane come una percezione così di questo mondo. Però quella parte che tu consegui in d'azione, là è illimitato, infinito. Che dici? Tu sai già, ti è sufficiente sapere quello che sai, ma non sai tu niente. È detto, dice Zvika, che la sua anima insegna all'uomo, ma quella persona che già la sua anima ha solo un conseguimento e non ha più bisogno di uno studio, di un aiuto. Certo non hai scritto tutto questo, certo che non capisci quello che c'è scritto. Quindi vediamo cosa che significa che l'anima sua gli insegna all'uomo. Che vuoi dire? Che proprio in quel momento, quando tu ti unisci alla fonte, alle fonti, inizi a capire che hanno scritto, allora per te tutti questi testi che loro hanno scritto, i cabalisti, iniziano a parlare con te a ogni passo di come andare. Cosa hanno scritto loro così? Niente, un po' per chiamare la luce circondante, ma per te sarà come dei veri passi pratici. Per questo i cabalisti scrivono per quelli che hanno già conseguito, invece per te così, te lo scrive così, diciamo delle cose marginali per te. Quelli che si trovano nel conseguimento, loro hanno bisogno di un maestro per ascendere sulla scala, domanda è, quindi c'è bisogno di un maestro o anche di gruppo? Questo dipende da quello che gli si presenta, o gruppo in questo mondo, o maestro in questo mondo, oppure gruppo senza maestro, o maestro senza gruppo, oppure nessuna né una né l'altra, è soltanto spiritualità. Ma questo vuol dire di avere già una connessione con le anime, caro mio. Questa è già un'altra cosa. Loro già si trovano assolutamente in altri conseguimenti, come tu hai letto. Hanno dato a Rabbi Chia permesso di entrare nella Yeshiva superiore di Matat, nell'assemblea. Questo significa che già ti trovi nel contatto con le forze di quel mondo dove tu ti trovi. Che ci avete oggi? Tutto sul tema? Sì, dai, a lui. Comunque sei un ospite. Rav, io chiedo di fare una domanda che importa tanto al cli cinese. Cinese, dicevo? Che c'è lì? No, niente, soltanto 1,5 miliardi di cinesi che sono anche lontani. E noi qua... Sì, loro si trovano in una situazione spiacevole, non comoda. Sì, però si era espresso proprio così. Questo adesso esploderà e è anche molto forte. Sì, di questo abbiamo paura, dice l'amico. Ma che c'è paura? Perché noi comunque vogliamo accelerare i tempi di Beito. E io per questo domando, cosa possiamo fare? Perché quello che noi leggiamo qua, di Baal Salam, che il creatore l'ha mandato per completare ciò che ha iniziato Abramo, il patriarca Abramo. E Abramo? Risultava che lui mandava delle luci che sono adatte all'avanzamento spirituale. Sì, diceva, in Cina c'è un rapporto speciale verso l'Israele durante tutta la storia. È una nazione dove non c'è mai stato l'antisemitismo. Non c'era antisemitismo. Loro l'hanno considerato anche fino al giorno d'oggi. C'è questo approccio speciale. Cosa ti posso dire? In maniera pratica io non so cosa fare. Io non sento che posso fare qualche cosa. In maniera teorica, se lì c'è un governo, non so come adesso la situazione, io allora li porterei subito, così come all'epoca. Tutti questi esercizi si facevano con Hun e i Veibini. Io li porterei subito all'educazione integrale, sì? come uno studio obbligatorio, tutta la Cina. Là e in tutto il resto del mondo. Per la liberazione della Cina. Insomma, tutti i cinesi devono ricevere obbligatoriamente educazione integrale. Ecco, e con l'aiuto di questo loro possono attrarre la luce che ritorna alla sorgente, molto forte, e non ha importanza che capisci o non capisci, non serve capire, bisogna semplicemente fare così come prima abbiamo letto il libro, quello brano lì, così si legge. Quindi si legge come educazione integrale, come mezzo magico, e io penso che loro possono fare questa cosa possibile. Quindi prego, presentala al governo. Grazie, dice l'amico di Cina. Quale altra soluzione? Io penso questo è necessario, altrimenti ci avviciniamo a qualcosa molto tragico. Io guardo ciò che succede in Ucraina ed in altri posti, succederà là, milioni, centinaia di milioni di persone che usciranno, cioè rimarranno senza lavoro, senza un guadagno, senza pane, e torneranno tornare nelle campagne, ormai non si può più, tutto succede nelle città. Questo è qualcosa, è un problema di tutto il mondo. Questo è il problema di tutto il mondo. A dire la verità, oggi il mondo già praticamente non ha più bisogno di Cina, della Cina. È finito molto veloce questo periodo. Quanto era? 15 anni? 20 anni? E basta. Così uno scatto, una fioritù e poi basta, se non serve più. C'è crisi in tutto il mondo, a nessuno gli serve più niente. America non è interessata in questo, deve assicurare il lavoro a quelli che lavorano là. Ci sono tante cose, ci sono tante cause. Noi non le capiamo, pensiamo sempre che possiamo sempre fare qualcosa. Così l'economia la facciamo così, la giriamo così, l'economia guadagniamo di più, guadagniamo di meno. Tutto questo è un grande inganno, è una menzogna. Non ci aiuterà niente, niente, niente di tutto ciò. Non si può più allungare più di tanto. Insomma, ci stiamo avvicinando a una guerra mondiale, solo che così. Pensano, ma come possiamo ancora prolungare ancora un po'? Non c'è soluzione. Non c'è soluzione a ciò che l'umanità sta accumulando, accumula e accumula. E queste impressioni negative, non c'è niente da fare. Cosa farai tu? Questo semplicemente, ma dove butterai tutta questa cosa, tutta questa quantità di persone, armamenti, odi, conflitti con tutti e dappertutto? Questo sta diventando una situazione dove non è possibile nemmeno rivelarla, non la puoi nemmeno dar permesso alla rivelazione. Insomma, non c'è soluzione. È così. Quando a un certo momento si accenderà tutto questo e basta. Questo che adesso si sta rivelando molto velocemente, non così, come un conflitto locale o guerra, lì Libano, Siria o Ucraina, non è più un conflitto locale. Questo si sta accumulando. Oh. queste due istituzioni, questi due istituti grandi, l'uno contro l'altro, e il creatore, al creatore gli serve la correzione. Le forze, si predispongono in corrispondenza al fatto che noi non facciamo il nostro lavoro. E qui d'altra parte ci sono le leggi della natura. Se tu non fai un buco piccolo nel vulcano per liberare un po' di pressione, per far liberare questa pressione, allora si riscalda questo vulcano e a un certo punto esplode. Qui noi adesso non è che possiamo liberare la pressione da qualche parte per conto di azioni piccole nel mondo come era prima. Adesso il mondo chiede la correzione, è per davvero una correzione vera, di unione. E il suo stato adesso, dove il mondo si trova e dove si trova l'unione vera, è una distanza lunga, è molto lontano. Nessuno vuole ascoltare, nessuno si può anche immaginare questa unione. Chi ti ascolta dell'unione? Chi ascolta l'unione? Prima c'era almeno queste organizzazioni internazionali di le Nazioni Unite, UNESCO, vari tipi di organizzazioni internazionali grandi che facevano politica. Non c'è niente che oggi possa lavorare per sistemare una connessione fra le persone. Tutto, grazie a Dio, ha raggiunto un chiarimento, perché non si può fare più niente con la natura egoistica umana. Adesso la parla la domanda: ma loro ascolteranno dell'educazione integrale? Non lo so. È terribile pensare cosa succederà con la nazione di Israele, non con la Cina, stiamo stando. Quindi tutto il mondo si avventeranno su di noi per distruggere, per divorarci. Queste cose sono molto serie. Noi non possiamo chiudere occhi a questo. Per questo uscire a fare le divulgazioni per noi semplicemente è una domanda di vita e di morte, è una domanda dell'esistenza. Usciamo a fare divulgazione o no? E quanto abbiamo successo in questo? Non semplicemente per rivelare lì la spiritualità o qualcos'altro. Si rivelerà o non si rivelerà? No, no. Questo diventa molto oggettivo e anche spirituale. Divulgazione, minaccia del Ra. Diventa molto vicino l'uno all'altro. È tutto. Sì. Tutto si manifesterà all'improvviso. Bisogna essere seri a riguardo. Che ci Marik? Baal HaSulam negli anni 40 aveva scritto il giornale Auma, dove lui essenzialmente aveva scritto questo messaggio di cosa bisogna fare. Per la correzione c'è bisogno, altrimenti verranno altri colpi per fare la correzione. Che vuol dire essere seri? Dov'è la mancanza del nostro lavoro? Bisogna fare ciò che lui ha scritto all'epoca nel giornale Uma o Ultima. È la stessa metodologia, sempre la stessa unione, le stesse cose, soltanto che adesso dobbiamo farle. Noi dobbiamo fare questo in quanto è possibile, perché lui dice: cosa ne sarà con 1,5 miliardi di cinesi? E io gli dico: non lo so come si possiamo elevarci a un tal livello di lavorare con tutte queste persone. Io lo so che alcune centinaia di migliaia, no, quanto? 500.000 di ebrei possono fare quel lavoro per tutto il mondo. Non è che io mi preoccupo dei cinesi, mi preoccupo che noi qua, se riusciamo ad aver successo, allora tutto il mondo seguirà. Praticamente, dice Mari, la correzione è l'unione di Israele. Sì, per prima cosa serve che Israele si unisca e dall'Israele si distribuirà in tutto il mondo. Noi ci troviamo in questo stato, in questo sistema di connessione fra le anime, fra le anime frammentate, e quando noi ci correggiamo, non tutti anche, soltanto magari una parte, se noi ci correggiamo, almeno un pochettino, nell'unione fra di noi, la forza dell'unione si distribuirà, si espanderà su tutti e farà muovere tutto. Per questo noi siamo obbligati con tutta la serietà a rapportarci a tutto ciò che succede e lasciar perdere tutte le cose tranne la divulgazione. Che vuol dire tutte le cose? Cioè, è chiaro che rimane lo studio, insomma, la divulgazione è molto importante, non ci aiuterà nient'altro. In corrispondenza a ciò che vediamo come il mondo, ci si avvicina a ciò che si chiama Beito a suo tempo. Noi dobbiamo investire nella Chishena. Ma va bene, dai. Noi usciamo a divulgare e parliamo della unione della nazione di Israele, ma noi vediamo che ci abbiamo tanti telespettatori molto vicini a noi e tutto ciò che noi parliamo loro come se non sentissero. Anche tu non ascolti? Sì, anche io non sento, però secondo me meno si sente che non sento, però loro di più non ascoltano che dobbiamo unirci. Allora, cosa possiamo fare? Continuare a fare, dice Rav. E in qualche altra maniera di continuare? Perché questo è lo stato dove ci troviamo. Poi noi dobbiamo correggerci con questi Kelim e di portarli all'ascesa, che si svegliano alla correzione. Ma questo è ciò che noi investiamo. Questo è il sistema che ci si rivela e devi lavorare con questo, non c'è nient'altro qui. Ma noi investiamo una grande quantità di persone che... Quelle persone che non conosciamo, quelli che conosciamo non riusciamo ad avvicinarle, ma va bene, può darsi perché sono più lontani, sono anche più facili per l'unione, quindi non c'è niente da fare, insomma, detto a breve, bisogna fare sforzi in tutto. Sì. Oh, Signore. Guarda com'è lui. Cosa che è? Dal Purim che sei così? Sì, dal Purim. C'è una domanda che sto attento a farla, ma comunque Bala Sulam scrive qua che hanno vietato a Rabbi Chaim Vital di insegnare. Ma altri pensavano che ancora dai tempi di Ari bisogna divulgare e di raccontare in tutto il mondo. No, dice Rav, lui ha vietato a Rav Chaim Vital per motivi che sono scritti là, ma ciò che è stato dopo, no, è stato soltanto a lui, personalmente. Tu da solo puoi fare, ma con gli altri non devi insegnare, agli altri non devi insegnare. Invece gli altri ha detto proprio, voi non dovete studiare, perché a me non vi avete capito, quindi nemmeno vale la pena che voi studiate. Farete soltanto degli errori. Insomma, come per dirti, non studiare più la Kabbalah, ma vai a fare lì all'esterno qualcosa. Capito com'è? Cioè, questo è un ordine molto spiacevole per l'allievo, così nella Kabbalah. Ma se c'è un Rav, c'è anche un allievo. Perché noi abbiamo visto che dopo questo è avvenuto tanti difetti nella nazione. No, su questo noi non facciamo calcoli, ma loro non hanno fatto ciò che era scritto. Chi ha detto che non ha fatto? I suoi allievi. Chi è che studiava? Rav Chaim Vital poteva fare questo, ma gli è stato detto: tu studia, tu devi studiare, ma solo tu, da solo. Come andare contro questo? Chi è questo? Chi è che mai che potrà andare contro? Chiaro, Zvika, giusto?
Ok.
Speriamo che noi un po' saremo simili a loro. Annunci. Gerusalemme del cielo, vi invitiamo a incontro con Rav Reitman sul tema di Gerusalemme, martedì a Begin Nachon numero 6 a Gerusalemme. Corso di Kabbalah, lezione introduttiva. Cari telespettatori, Collegio di Kabbalah vi invita a una lezione di introduttiva di Kabbalah nel mercoledì prossimo, 16 marzo alle 7 di sera, ingresso gratuito. Dettagli e numero di telefono sovra impressione. Un corso gratuito delle basi di Kabbalah, lingua inglese. Invitiamo a tutti quelli che vogliono a unirsi al corso di su internet primavera del 2014. Unitevi insieme per elevarci al prossimo grado. Informazioni sul sito sovraimpressione. Con questo finiamo, buona giornata a tutti.